step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Start Me Up. L'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Bentrovata o bentrovato. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon, all'Impact Hub di Torino che mi ha ospitato per la registrazione di questo podcast e come sempre a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Questo è un nuovo podcast del ciclo Fallisci Meglio, che torna per la prima volta in questa stagione con una persona che stimo molto. Sto parlando di Roberto Chibaro, siciliano che qualche settimana fa ha condiviso un post sul suo profilo LinkedIn in cui parlava del suo inizio nel mondo dell'impresa, sottolineando l'importanza per ogni imprenditore di tenere d'occhio il budget. Roberto faceva riferimento alla sua prima avventura imprenditoriale, e cioè UMG Media. Oggi lui è a capo di C-Digital, un'azienda che include Make Me Up, un brand commerciale che aveva creato qualche anno prima. Nel frattempo ha avuto modo di creare anche un'associazione che parlasse di digitale, Ragusa Digitale appunto. Se ti ho confuso le idee, scusami, ma ti prometto che nel corso di questo podcast chiariremo ogni passaggio. Partiamo quindi dalla prima azienda di Roberto, ovvero la UMG Media.
Allora, UMG era una startup quando le startup ancora non si chiamavano così, si chiamavano piccole imprese. E, cosa facevamo? Offrivamo servizi agli studenti, avevamo forum che offrivamo gratis a tutte le università d'Italia, quindi anche in partnership con loro, avevamo aggiornamenti e poi avevamo il primo rating universitario mai creato pubblico, quindi gli studenti si registravano, davano i voti ai professori e si creava questo rating. Sono orgoglioso di aver fatto una cosa del genere, sia per la trasparenza che ha portato dentro tanti atenei e soprattutto mi ha fatto ridere adesso che hanno fatto un film da questa mia esperienza, hanno tratto un film.
Film a parte, argomento su cui non ci soffermiamo molto, Roberto mi dice che l'embrione di UMG era nato mentre lui era all'università.
Io ho un oscuro passato come avvocato, ma fortunatamente ho smesso, come si dice in questi casi. Considera che UMG la creai in fase embrionale mentre ero già dentro l'università, perché sostanzialmente distribuivo copie di tutti gli appunti e le domande ai miei amici. Quello fu il primo nucleo. Quando invece ho creato veramente l'azienda, una SRL con tutte le carte in regola, avevo 28 anni, credo. Io avevo lasciato l'avvocatura perché avevo capito che non faceva per me quel lavoro, bellissimo lavoro, ma non era il mio futuro. Cercavo qualcosa dove poter creare, poter lasciare un'impronta sul mondo, poter impattare diciamo su un ambiente che a me ancora oggi è caro, che è quello universitario, e quindi mi lanciai in questa avventura.
Un'avventura durata 4 anni in cui Roberto ha potuto contare sul supporto di un team molto valido e di un'azienda del calibro di Mediaset.
Dopo che creammo la nostra prima, dopo che creammo questa startup, fummo corteggiati da alcuni grandi gruppi industriali. Tra questi Mediaset, abbiamo partecipato a un loro programma e hanno diciamo finanziato in parte la crescita, la nascita, lo sviluppo della startup. Ancora oggi posso dire grazie, era un'azienda che ha sempre guardato lontano, io posso solo ringraziarli e ti dico che quello che ho imparato con loro in 4 anni di attività mai nessun master me l'avrebbe dato, nemmeno se l'avessi pagato 1 milione di euro.
Questo a proposito del rapporto fra studi e esperienza che in questi ultimi podcast sta tornando in maniera prepotente. Ma continuiamo ad ascoltare Roberto.
avevamo un ufficio in via Umberto a Catania, avevamo il nostro ufficio, avevamo una redazione, avevamo chi si occupava per noi della programmazione, insomma eravamo un'azienda strutturata con dipendenti, proprio piccolina, bellina, una piccola startup. Poi è successo che è arrivato un fiume di denaro, per me a 28 anni era un fiume di denaro, ma questo fiume di denaro è, diciamo, è stato difficile da gestire, essendo anche la prima esperienza, con tutto il supporto che non mi è mai stato negato da Mediaset, perché diciamo, non riuscivo a capire bene gli investimenti, quali fare e dove farli, e a volte risparmiavo su cose su cui non si poteva risparmiare, invece spendevamo in altre che poi si sono diciamo rivelate non vincenti. Ecco, una cosa importante, se c'è un consiglio che io posso dare a tutti, è tenete il bilancio sempre, o comunque un foglio Excel con tutti i numeri sempre sotto mano. Non facevo questo esercizio, non guardavo bene in cosa spendevo e cosa soprattutto mi tornava dalle spese che facevo. Quindi diciamo ho cominciato a non dico sperperare, perché erano sempre investimenti, a me non è rimasto poi molto, però non valutavo bene il ritorno su questo tipo di investimento fatto. Oggi col senno di poi avrei gestito diversamente, anche perché una cosa importante è che il flusso di cassa, quello che si chiama flusso di cassa, è sempre dato da una somma di fattori, le spese da un lato e tante piccole entrate dall'altro. Se tu non riesci a bilanciarle in modo tale che il ritratto sempre, anche grazie alle spese, e lì è un inghippo. Diciamo un mix di cose, inesperienza, situazioni avverse del mercato, cose che non sono andate come dovrebbero, quindi diciamo lì fu il vero errore, ecco.
Naturalmente non potevo accontentarmi di questa risposta generica, perché mi interessava capire quali fossero gli errori fatti.
Gli errori fatti furono, diciamo, sulle spese di investimento, magari la pubblicità fatta dove non andava, questo fu un errore, il fatto di non internalizzare alcune risorse ma fare outsourcing, questo fu un altro errore. Poi negli anni ho riflettuto molto, no, su tutto quello che non è andato come dovrebbe, anche perché tu devi avere quell'esperienza e devi capire dei tuoi errori, se no non serve a niente e si ripetono quegli errori. Invece ho analizzato tutto e quindi questi sono i due principali errori. Da un lato investimenti pubblicitari sbagliati e dall'altro lato un eccesso di outsourcing.
Stai ascoltando Starmi Up, al microfono c'è Fabio Bruno e questo podcast fa parte del ciclo Fallisci Meglio, la serie che dedichiamo al positivo dei fallimenti imprenditoriali. Abbiamo ascoltato fino a qui la storia di UMG Media, la prima azienda di Roberto Chibaro. UMG resta in piedi 4 anni, fin quando poi Roberto non la mette in liquidazione e si dedica alla sua nuova avventura, Make Me Up.
Make Me Up è un brand commerciale che noi abbiamo creato. Qua ti chiarisco subito un piccolo equivoco: tutti pensavano fosse un'azienda, in realtà è un brand commerciale. Brand commerciale che serviva per diciamo un cappello sotto cui si riuniva un team che di volta in volta poteva essere di creativi, di programmatori, di qualsiasi cosa. Consideralo una sorta di studio associato, no? Abbiamo avuto clienti di tutto rispetto, abbiamo avuto FCA come cliente, abbiamo avuto delle università come clienti, perché poi ho portato con me il mio parco commerciale, no? I clienti con cui avevo già lavorato, e devo dire che diciamo mi hanno seguito e mi hanno supportato in questa nuova avventura.
Il momento è quello giusto e il brand si fa conoscere, le collaborazioni si moltiplicano e Make Me Up lo scorso anno viene inglobato dalla nuova creazione di Roberto.
Quando tu cresci, no? Cresci, ti sviluppi, è giusto che le persone che hanno lavorato con te abbiano un riconoscimento del proprio lavoro. Quindi abbiamo creato una società, insomma non puoi stare dentro la pancia della mamma più di 9 mesi, a un certo punto devi nascere e andare nel mondo, no? E quindi, morale della favola, abbiamo creato, tra l'altro complice anche un cambio del mercato, abbiamo creato C-Digital, che è l'azienda che a tutt'oggi guido, oggi abbiamo fatto un anno, la settimana scorsa, diciamo, che ha inglobato anche le situazioni, diciamo, tutto il parco clienti di Make Me Up. Perché? Perché il mercato oggi è cambiato molto. sostanzialmente tutte le agenzie con meno di 20, di 20 dipendenti o sono state comprate o hanno acquistato un'altra agenzia, ok? Ne ho viste tantissime. Poi ci sono stati anche grandi colossi che hanno comprato, mi pare nel 2018, non ricordo, 2019, non so, gente come Doing, quindi una mega agenzia milanese, la vecchia Agacure, insomma, stiamo mi pare comprata da Capgemini. Ci sono state fusioni, acquisizioni e tanto, quindi il mercato sta cambiando. Soltanto il mobile diciamo non era sufficiente per permetterci quella crescita, no? che io ho in mente tuttora, e quindi ho fondato l'azienda che offre anche tutta una serie di altri servizi all'interno dei quali c'è lo sviluppo delle app. Perché ripeto, oggi quando parli di digitale non puoi andare da troppi interlocutori. L'azienda, soprattutto un determinato tipo di azienda abbastanza grande, vuole un unico interlocutore. Io parlo con te per questo, se riesco a parlare con te anche per l'altro, sei il fornitore che preferisco rispetto a un altro fornitore.
Nella costituzione di C-Digital, Roberto ha voluto che chi ne avesse preso parte ricevesse il giusto compenso e soprattutto le giuste soddisfazioni.
Io ho un team di 4 persone e soprattutto volevo che chi avesse sposato la mia idea di crescita, anche con dei sacrifici, perché non è che sempre dovete immaginare un anno di rose e fiori e milioni che piovono, no? Questo non succede in nessuna azienda. Hai un flusso di cassa sul quale conti. Io avevo un progetto molto chiaro in mente. Chi mi ha seguito, ripeto, facendo dei sacrifici, era giusto che avesse una piccola quota dell'azienda o comunque avesse una stabilità maggiore. Poi c'è anche chi mi ha detto: io nella vita faccio il freelance e sono felice solo se faccio il freelance. Ho alzato le mani, massimo rispetto, ed è giusto che sia così, cioè rispettare chi lavora con te sempre. Però per tutti gli altri era corretto fare questo sforzo nel creare una società, avere lo Stato come socio, che spesso non è un grande socio, e poi insomma offrire loro una quota della società e dare tutto quello che chiedevano e che era giusto riconoscere.
Bisogna inoltre considerare che Roberto gestisce questa azienda dal suo ufficio di Ragusa, anche se tutto il tempo non lo passa fra quelle quattro mura.
Io ho un ufficio a Ragusa, ma sono sempre in movimento. Se non sono su un aereo, sono su una macchina. Se non sono su una macchina, sono in moto, che è la mia grande passione, perché comunque il team di produzione, diciamo, più o meno è qui, anche se ho tante persone sparse con le quali ci coordiniamo attraverso internet, ma giro io dai clienti perché è così, perché comunque non puoi pensare di rimanere a Ragusa se vuoi crescere e diventare grande.
Ma a Ragusa Roberto non solo ci lavora, ma negli anni passati ha fondato l'associazione Ragusa Digitale. Mi ha spiegato perché.
Quando io sono arrivato a Ragusa, io ho visto il deserto dei tartari, mi dispiace dirlo, però ero convinto che qualcuno ci fosse. In realtà ci sono le persone, solo che non si erano mai aggregate sul tema del digitale, e ho fondato Ragusa Digitale insieme ad altre persone che ovviamente mi hanno dato una grandissima mano. Io li considero fondatori come e più di me: Andrea Cannella, Emilio Pavia, gente veramente super smart. Non abbiamo più fatto riunioni, ognuno perso a rincorrere i suoi guai, no? Diceva la canzone di Vasco. Però è sempre valida, è sempre bella. Io sono felice perché immagino che da questa iniziativa, dall'iniziativa di Ragusa Digitale, siano nati tanti piccoli funghetti che abbiano creato, no, ecosistema. Si parla tanto dell'ecosistema. Spero che questa nostra attività abbia creato sul territorio di Ragusa tanta attività digitale che purtroppo vedo e non vedo.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Nella terza e ultima parte di questo podcast cerchiamo di prendere spunto da quello che fin qui Roberto ci ha raccontato e cerchiamo di trarne degli insegnamenti. Il primo spunto ci arriva dal team dislocato su più zone, con cui lui quotidianamente lavora. Gli ho chiesto quale fosse la difficoltà maggiore incontrata e come l'avesse risolta.
Allora, il problema fondamentale è quello della comunicazione, nel senso che si perdono informazioni nel processo di acquisizione da un lato delle informazioni dal cliente, quindi il brief del cliente, l'esigenza particolare, e nel trasmetterla ai tuoi collaboratori. Ognuno lavora su un progetto diverso, quindi generalmente parlo con una barra massima due persone, ok? Per evitare questo, è successo soprattutto nei primi momenti della società, noi facciamo una sorta di stand up meeting, cioè 15 minuti dalle 9 alle 9 e un quarto ci sentiamo via Skype, via Zoom, via quello che sia, e chiacchieriamo, a volte anche via telefono, perché se io sono in macchina facciamo questa bellissima riunione telefonica e ci coordiniamo su tutto. Abbiamo gli strumenti normali, può essere Trello, può essere Slack, può essere qualsiasi cosa, e diciamo ci coordiniamo là, abbiamo queste bacheche, queste impropriamente potremmo definirli dei Kanban, ma non sono Kanban, che ci permettono di coordinarci, di non perdere mai nessun pezzo. E poi ovviamente, siccome diciamo le aziende sono fatte da persone e le persone stanno insieme creando rapporti e legami, una volta circa al mese facciamo un incontro, mangiamo, non si parla di lavoro, si parla soltanto di ottimi piatti, cibo e sciocchezze.
Nel corso dell'intervista più di una volta Roberto ha elogiato il team con cui ha lavorato o collaborato. E in che modo quindi si gestiscono e si valorizzano le competenze di ciascuno?
Diciamo, è giusto avere delle competenze trasversali e molto grandi, soprattutto nei ruoli apicali di qualunque agenzia. Ma qualunque agenzia che voglia essere o startup, comunque vale per tutti, che voglia essere particolarmente incisiva nel proprio settore, deve avere delle persone super verticalizzate. Cioè, se io il mio UX designer non lo faccio formare costantemente, ma magari lo faccio, diciamo, andare in altri campi, in troppi altri campi, in qualche campo va bene, ma in troppi non va bene, poi ho un problema. Ho il problema che questa persona non avrà magari seguito i nuovi trend, non avrà mai visto, non so, Flutter, scusate, lo sbaglio sempre, non avrà mai visto il material design o ne avrà sentito parlare o lo conoscerà superficialmente, no? Quindi diciamo tu devi assicurarti competenze super verticali, e poi per i ruoli apicali è giusto che ci siano tante competenze. Devi essere una banca che acquisisce e non fa prestiti di competenze. Cioè, nel senso, li puoi dare agli altri, ma non le devi perdere tu.
Se ci avete fatto caso, Roberto sin dal suo primo progetto ha avuto a che fare con clienti molto grossi. Ecco come li incontra.
Allora, i miei clienti principalmente, io li acquisisco in tre modi. La mia rete commerciale, quindi significa i miei contatti, chi mi conosce, chi sa che lavoro faccio, che magari apprezza, no, il lavoro che ho fatto per altri, mi contatta e mi dice: guarda, avrei bisogno di questo, so che fai questo. Un cliente che mi ha contattato dall'Emilia Romagna aveva visto, mi conosceva ovviamente, e aveva già visto dei lavori che avevo fatto, quindi mi ha contattato per questo. Un altro, per esempio, l'ho acquisito grazie al passaparola, perché tu fai il tuo portfolio di prodotti, di lavori, e dice: guarda, io ho la stessa identica esigenza, mi piace quello che fa lui, fallo anche per me. Quindi rete commerciale, passaparola, e poi ovviamente io giro tanto, vado agli eventi, vado a seguirmi vari corsi di aggiornamento, tutto quello che mi serve per migliorare la mia professione, e lì si creano contatti. È vero che hai sempre contatti con persone che fanno il tuo stesso lavoro, quindi tecnicamente non vai lì per fare delle lead commerciali, tu vai lì per imparare, e ci sta, però quei contatti ti restano. E oggi tu passi un cliente a loro perché c'è un'esigenza specifica, domani lo passano a te e poi si creano anche quelle sinergie, quindi non soltanto lo scambio dei clienti, ma anche diciamo una sinergia che ti permette di acquisire anche nuove competenze, o dire questa cosa in agenzia non la faccio, c'è il tizio che l'ha fatta benissimo, c'è l'agenzia di Caio che lavora splendidamente, mi rivolgo a loro, e quindi crea una sinergia, una partnership che ti porta poi a crescere anche a livello dei clienti.
Come hai sentito, Roberto parla di eventi. Cerchiamo quindi di capire come lui seleziona quelli giusti a cui andare.
Generalmente chiedo a chi c'è già stato, perché purtroppo l'Italia ha tanti eventi bellissimi, ma anche tanta fuffa. Allora, ci sono eventi dove tu ormai vai solo ed esclusivamente per, io lo chiamo, stringere le mani e baciare i bambini. Nel senso che lì fai solo relazioni commerciali, non fai altro, non c'è veramente un valore aggiunto che ti viene dato dal punto di vista didattico. Per me questa roba è il Mobile World Forum. Noi andiamo ininterrottamente da 12 anni, ma lì è soltanto un'opportunità commerciale ad altissimo livello. Il 90% dei clienti lì, diciamo, o meglio il 90% dei partecipanti, possiede aziende con fatturati over 50 over 100 milioni. Poi c'è un 10% di contatti molto interessanti che sono sotto queste cifre, che diciamo sono in Italia e ti permettono di crescere. Chi non è un tuo cliente è un potenziale partner, chi non è un partner è comunque una persona interessante, perché siamo tutti lì per lo stesso motivo e facciamo tutti lì lo stesso mestiere ed è interessante. Invece poi ci sono gli eventi dove veramente fai formazione, dove capisci, dove anche banalmente riascolti cose che sai, e però magari le ascolti da un altro punto di vista, dal punto di vista di chi ci sbatte la testa come te, e quindi lì hai un momento di arricchimento personale. E poi da questo si crea il contatto che ti permette di, come ti posso dire, di creare quella sinergia di cui si diceva prima.
Come possiamo immaginare, però, ogni evento rappresenta una spesa. E visto che abbiamo già toccato il discorso budget, è naturale cercare di capire come e quanto viene destinato dall'azienda per coprire i costi necessari alla partecipazione a questi eventi.
Quest'anno abbiamo destinato al budget degli eventi, abbiamo un budget, diciamo, discreto. Quest'anno abbiamo destinato circa il 5% tra spese di viaggio ed eventi, biglietti, che sono purtroppo molto molto cari. Molto cari. Come mi regolo? Sostanzialmente mi chiedo, questa roba cosa mi porta? Mi può portare un beneficio personale, aziendale? E lì decido. Poi ci sono quegli eventi che ti incuriosiscono di più o quelli che ti incuriosiscono di meno. Per esempio, un evento che mi ha sempre incuriosito è il Web Summit, ma non sono mai andato. È chiaramente una spesa andare al Web Summit tra un migliaio, 1.000, 1.500, non ricordo, di ticket d'ingresso, più le spese comunque di soggiorno, eccetera, eccetera. Sai, non è una cosa che fai sempre a cuor leggero, perché 3.000 qui, 3.000 lì, 3.000 là, alla fine quel famoso problema di budget, ti ritrovi a spendere 20.000 euro di eventi e dici, quest'anno ci siamo mossi molto sugli eventi.
Parlando di liquidità, è sempre necessario mantenere un certo equilibrio. Se è bassa, è facile immaginare a cosa si va incontro, ma averne troppa non è certo una situazione migliore.
Quando hai troppa liquidità in cassa, ci sono tanti effetti negativi. Ti senti arrivato, ti senti sereno, non mi può succedere niente, per cui ti adagi e ti fermi, non cresci e gli altri corrono più velocemente di te, e tu a un certo punto ti svegli una mattina e dici, oh, ma cosa è successo? Com'è possibile, con tutto il denaro che ho in cassa, che sto perdendo clienti, o il flusso si è ridotto, o magari l'agenzia X è riuscita ad andare molto più avanti di noi? Perché non hai fatto i tuoi investimenti, non hai assunto quella persona in più che magari ti serviva e ci stai pensando, non hai fatto una campagna marketing alla quale hai pensato da tempo, non hai innovato anche dentro l'azienda, perché anche dentro l'azienda devi avere un processo di innovazione interna. Quindi quando non fai abbastanza investimenti, ti trovi seduto su una montagna di cash, non si può dire perché non siamo Apple, però ti trovi su tanto denaro. Allora là devi farti delle domande: dove non ho investito, cosa sto sbagliando, ok, tu devi avere in banca la liquidità che ti permetta di diciamo di avere serenità qualunque spesa imprevista ci sia, e che ti permette anche di fare degli investimenti. Mi rendo conto che all'inizio è difficilissimo, perché all'inizio non ci sono grandi cifre, e lì hai bisogno di avere dei finanziatori, hai bisogno di avere dei partner industriali, hai bisogno di avere diciamo tutta una serie di partner che ti diano quella sicurezza economica, soprattutto per costruirtelo quel flusso di cassa nei primi anni.
E per non rischiare, Roberto ha trovato un suo metodo che vuole condividere con tutti noi.
Io non chiudo mai la tab con il foglio Excel del budget, perché voglio capire rispetto alle mie previsioni che faccio inizio anno, perché ogni anno facciamo un previsionale sull'anno che sta per arrivare, e cerchiamo di rimanere quanto più fedeli. Cioè, il previsionale è una roba estremamente ragionata, ma ragionata al centesimo di euro. Ovviamente poi quello che ti succede nel corso dell'anno tu non lo puoi sapere, sia come flusso di cassa che come spese. Magari si sono rotti tre computer contemporaneamente, o hai bisogno di fare una nuova installazione, o che ne so, in ufficio si rompe un tubo dell'acqua. Ok, questo non lo puoi sapere, però se riesci a rimanere quanto più vicino possibile a quel budget, sei sicuro. Sul budget dovete avere una cosa che in gergo si chiama mutanda. Ok, la prima volta che mi hanno spiegato che cos'è la mutanda ho veramente riso tanto. Tu immaginati la scena: io presento questo budget a Mediaset e questi, comunque, giacca e cravatta, niente estremamente ovattato e rarefatto, ti dicono: scusami, è la mutanda? Tu li guardi e dici: come, tu pensi, no, ho capito male. La mutanda, certo, la mutanda del budget. Ah, e mi hanno spiegato che devi avere un 10% di margine su ogni spesa che prevedi, 5, 8, 10, 15, poi lo decidi tu più o meno quanto larga deve essere questa mutanda, che ti protegge da eventuali problemi. In ogni mio budget c'è un 10% di mutanda, proprio c'è una voce che io ho messo, che solitamente si chiamerà extra, spese impreviste, e così da me nel mio budget si chiama mutanda. Più mutanda per tutti.
E su questo invito chiudiamo questo podcast del ciclo Fallisci Meglio. Un grazie naturalmente a Roberto Chibero, che ci ha raccontato la sua storia, e ancora una volta grazie all'Impact Hub di Torino, che mi ha ospitato per la registrazione. Tutti i riferimenti sono, come al solito, su radiostarmiup.it. StartMeUp è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Arctic.com, Francesco, Mattia di VerdePinguino.com, Angela, Daniela di DasminiRollado.it, Francesco di IDeepGroup.com, Luca di BigData4U, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StartMeUp. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, un'occasione per far parte di un network di professionisti, appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com/fabbruno. Se ti va di supportare questo podcast non devi fare altro che fare una donazione. È facile. I link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. In più, per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiup.it. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare StartMeUp con azioni gratuite. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento la prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di StartMeUp. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.